Siamo su Linea Radio e questo è Sportivamente. Oggi sono molto felice di ospitare una compagna di gioco, un'amica che ho ritrovato qualche anno fa e che a Sassuolo dal 2006 al 2009 ha contribuito a rendere grande la pallavolo locale. Qui con me Carmen Turlea. Ciao Carmen!
Ciao Barbara e un saluto a tutti gli ascoltatori.
Come stai Carmen?
Grazie, Barbara, sto bene. Sono molto contenta di fare questa chiacchierata insieme a te, insieme agli ascoltatori di Sassuolo, perché è stato per me, diciamo, un ambiente molto caro dove mi sono trovata molto bene, quindi sono contenta di essere oggi qua con voi.
Bene, infatti io prima anticipavo, dal 2006 al 2009 tu hai giocato qui a Sassuolo. Raccontaci un po' che ricordi hai di quegli anni.
Ma sono ricordi bellissimi, anche particolari, perché io sono arrivata a Sassuolo per fare un'esperienza piuttosto nuova per me, perché è stato il primo anno in cui sono scesa di categoria e sono venuta lì per giocare in A2 con l'obiettivo di poi fare la promozione. È stato un anno tosto, però molto molto bello, con un gruppo strepitoso, forse non perché parliamo di Sassuolo, ma è stato forse uno degli anni più belli della mia carriera, poi anche perché alla fine abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, quindi ancora di più.
Esatto, poi quando appunto gli obiettivi si raggiungono, anche quelle piccole grandi difficoltà che si incontrano nel cammino vengono cancellate da una promozione, vero?
No, esatto. Poi comunque è stato l'anno in cui proprio a livello di gruppo, di squadra, abbiamo creato un gruppo bellissimo, probabilmente perché, no, le difficoltà ci aiutano a stare più insieme, quindi quell'anno particolarmente c'è stato un gruppo stupendo.
Carmen, tu sei arrivata in Italia nel 97, tra l'altro proprio a Matera, e noi ci siamo conosciute lì perché io stavo terminando la tua carriera, tu invece eri giovanissima e hai smesso di giocare, se è corretto, nel 2017, no? È corretto,
sì.
Ecco, quindi una carriera lunga di 20 anni, ma soprattutto tu hai viaggiato molto da nord a sud. Ti chiedo com'è stato il tuo mestiere di pallavolista, perché parliamo sempre di attività dilettantistica, ma oggi forse vale la pena di parlare di mestiere, no? Perché gli impegni sono davvero importanti.
Sì, allora, a parte che secondo me noi abbiamo avuto la fortuna di fare un mestiere che poi, come si dice, no, quando ami davvero una cosa, un mestiere non lo è più. Questo per me è stato la pallavolo, un mestiere, ma più che un mestiere è stata una grandissima passione, un grande amore. Ho avuto la fortuna di viaggiare e vivere l'Italia, come hai detto te, dal sud al nord, dal nord al sud al centro. E è stato bello, ma non sempre facile, perché comunque il cambiamento, per quanto sia bello, non sempre è facile, quindi ho dovuto cambiare spesso punti di riferimento, città, amicizie, a volte volutamente, a volte un po' costretta dalle circostanze. Quindi in tutto questo mio cammino ho raccolto belle esperienze, ma anche, diciamo, situazioni
più complicate.
Esatto, complicate, che mi hanno messa alla prova. Sono stati stagioni dove magari nei posti ho lasciato il cuore perché mi trovavo bene nelle città, con le persone, e altre dove, ahimè, ero contenta di cambiare. Quindi, sai, una carriera lunga in cui ho vissuto un po' alti e bassi costantemente.
Certo, anche perché stavo ascoltando e in effetti mi hai fatto ricordare che per un atleta, soprattutto anche straniera, no, come eri tu, come insomma sei stato tu nella tua esperienza, è fondamentale trovare dei punti di riferimento, no, nella società sportiva o anche nella città. Cioè, per esempio, l'esperienza che io e te abbiamo fatto a Matera è stata un'esperienza proprio di seconda famiglia, perché ci facevano la spesa, se ti ricordi Rosa portava le mozzarelle in palestra. Cioè, noi abbiamo vissuto lì una cosa che, se la raccontiamo, ormai non ci crede più nessuno, no? Quindi quel contesto di grande abbraccio e di far sentire la città proprio anche a supporto dei giocatori e delle giocatrici.
Sì, questa è una cosa fondamentale, poi soprattutto per atlete, persone come me che soprattutto all'inizio si trovano in un paese straniero, quindi ritrovano nella squadra, nelle compagne, nella società e chi sta intorno alla squadra veramente una seconda famiglia e questo è molto importante. Quindi sì, poi Matera è stato all'epoca, se ti ricordi, era proprio un momento speciale e quindi la città ci è stata vicina in tutto e per tutto.
Carmen, tu hai vinto tantissimo e io oggi però non vorrei parlare delle tue vittorie che si possono vedere online su Wikipedia, quindi chi vuole approfondire i tuoi tanti trofei può farlo lì, ma voglio parlare del tuo post carriera, quindi ti chiedo innanzitutto quali sono i valori e le esperienze sportive che tu hai saputo poi riportare al di fuori del campo.
Oioi, bella questa. Allora, devo dirti subito, Barbara, che finché ho giocato tante cose le davo per scontato, no? Tanti valori, tanti modi di fare, no? Come può essere, non so, la disciplina, la motivazione, nel saper seguire un sogno, di lavorare con gli obiettivi, no? Erano cose piuttosto ovvie e scontate. Cosa che poi ho notato che fuori dalla palestra, fuori dal mondo pallavolistico, non era proprio così. Quindi un po' dopo che ho smesso di giocare mi sono resa conto di portare con me dei valori che lo sport veramente ti insegna, come, ripeto, può essere la disciplina, come lavorare in squadra, come relazionarsi ai compagni di lavoro, che poi, come dicevi tu, la pallavolo è un gioco ma diventa poi un mestiere, no? Saper andare in palestra e saper lavorare con umiltà, mettersi in gioco, affrontare le sfide, quindi tutte queste cose le ritengo oggi come oggi davvero molto molto importanti, dei valori che non sono facili da trovare e che portano quel valore in più in ogni settore, in ogni ambiente, da la scuola, la casa, la famiglia, il lavoro, in tutto.
Questi sono quegli argomenti di cui io e te parliamo spessissimo, no? Quando ci ritroviamo anche d'estate, no? Raccontiamo anche la difficoltà nostra di aver trasformato quella che era l'esperienza principalmente tecnica in esperienza valoriale nel nostro post carriera, no? Ti chiedo come ti sei preparata al tuo post carriera. Ci hai pensato? È stata una decisione meditata? Quando è che hai deciso questo secondo me è l'ultimo anno di gioco?
Allora, non è stata una decisione facile, questa frase, questo è l'ultimo anno, l'ho ripetuta per almeno 5 stagioni, no? Perché ogni stagione era, vabbè, questa è l'ultima, poi sono passati 5 anni. Quando realmente mi sono trovata nella situazione, diciamo, che io desideravo, per me, io volevo smettere in un certo modo, volevo smettere in una squadra forte, giocando un campionato importante, e quando ho ritrovato questa situazione, che è stata a Casalmaggiore, una società che a quei tempi aveva vinto lo scudetto, la Champions League, abbiamo fatto una stagione dove abbiamo, insomma, siamo arrivate le seconde per i campionati per i club. Allora lì mi sono detta, questo è l'anno dove veramente io posso smettere così come avrei voluto. E così è stato, non è stata una decisione facile, però l'ho meditata nel tempo, l'ho metabolizzata, quindi quando è arrivato il momento l'ho vissuta quasi come un regalo, una festa. Per me tutta quella stagione è stato un prendersi ogni attimo, ogni minuto, ogni secondo in palestra, sapevo che non sarebbe più tornato, quindi l'ho vissuta con tanta gioia, con tanta serenità e mi sono goduta veramente ogni momento di quella stagione.
Bellissimo, tra l'altro ti viene proprio da chiederti come mai non ho vissuto anche gli anni precedenti così, perché in effetti ma varrebbe la pena proprio di viverli così, no?
Sì, esatto, perché sai, tante volte come nella vita, no, mi viene da dire, diamo le cose per scontato e pensiamo che sono lì per sempre, poi quando arrivi agli sgoccioli dici, cavolo, quanto è stato bello e avrei potuto gioire di più, no? Avrei potuto viverlo più intensamente, con più spensieratezza, con più leggerezza, però
esatto.
Meglio più tardi che mai, quindi va bene anche così.
Beh, quando poi la decisione, diciamo, è maturata, è evoluta, è anche un po' una liberazione, no? Quando uno poi riesce a prendere questo passaggio importante, insomma.
Guarda, io sono arrivata veramente in un momento in cui mi sentivo di aver dato tutto quello che potevo alla pallavolo come giocatrice e anche di aver preso tutto quello che la pallavolo mi poteva dare, quindi non aveva più senso né continuare in nessun modo, né magari scendere di categoria, né continuare a stare nell'ambiente in quel modo lì, quindi per me era perfetto così com'era.
Sono con Carmen Turlea, ex pallavolista professionista, dal 2006 al 2009 ha contribuito a una stagione brillantissima qui a Sassuolo. Carmen, parlavamo prima di post carriera, hai smesso qualche anno fa, ci vuoi raccontare quali sono le tue passioni e di cosa ti occupi oggi?
Sì, certo, con molto piacere. Allora, le mie passioni di oggi, ciò che mi anima e mi porta avanti come, diciamo, come lavoro è proprio lo stile di vita, perché lo sport, alla fine dei conti, è uno stile di vita, quindi sono ripartita da me in questo nuovo percorso e mi occupo un po' di sport, di benessere, di alimentazione. Ecco, io ho cercato di mettere insieme questi pilastri che sono lo sport, l'alimentazione e il life coaching, che sono cose che ho studiato post carriera, proprio per poter guidare le persone interessate a portare un cambiamento positivo appunto nel proprio stile di vita su un percorso che porti armonia, che porti equilibrio e vitalità nella propria vita. In ogni aspetto, ecco, della quotidianità. Quindi è un po' questo, sono un po' gli argomenti di cui mi occupo e che propongo negli workshop, nei ritiri e nelle consulenze individuali che faccio.
Quindi, diciamo, per chi volesse così avere una tua consulenza, lo può fare anche attraverso il sito carmenturlea.net e diciamo intanto andare così a curiosare tutte le proposte che tu fai, appunto parlavi di workshop, tra l'altro poi vorrei anche insieme a te parlare di Restart perché l'abbiamo condiviso questo retreat, questo ritiro. E, perché è importante mangiare bene, perché è importante conoscere quelle che sono i passaggi di sani stili di vita, che è proprio un modo di essere, diventa un modo di essere, non una scelta, diciamo, provvisoria di qualche settimana o di qualche mese, come invece spesso si fa quando magari uno, non so, si mette a dieta oppure decide di farsi, seguire da un life coach.
Certo, ma io credo che sia importante portare il benessere, come dicevi tu, la dieta, poi a me particolarmente la parola dieta non mi piace perché porta spesso a pensare, no, alle restrizioni, al non poter sentirsi libero di, non so, mangiare, fare cose varie, quindi la vedo un po' come una restrizione. Invece, basarsi su sane abitudini che ci permettano, no, di stare bene, in salute, dal punto di vista dell'energia, della vitalità, secondo me è quello è il punto importante. E questo lo possiamo fare attraverso portando consapevolezza nei gesti che facciamo, nell'ascoltarsi, in modo di poter poi scegliere quello che ci fa star bene e quello che magari ci fa star meno bene.
Senti Carmen, però adesso cioè mi palleggi questa palla, io sai che poi schiaccio, eh? Cioè, ci vuoi lasciare tre principi o tre diciamo idee che tu metti in pratica quotidianamente? Tre suggerimenti.
Allora, tre suggerimenti. Per me il fondamentale è il movimento. Movimento, ragazzi, perché è chiaro che quel movimento non intendo andare in palestra 2 o 3 ore di fila e schiantarsi di lavoro, però una passeggiata in mezzo alla natura fatta quasi quotidianamente per me è veramente un beneficio da aggiungere alla nostra quotidianità.
Bene, il primo l'abbiamo trovato.
Quindi il movimento, anche
Ok.
una passeggiata passeggiata in mezzo alla natura. Il secondo sarebbe legato all'alimentazione, che io adoro, mi piace portare l'attenzione sulla scelta degli alimenti, ma un consiglio che mi sento di dare è quello che è quello di magari la cena, che è un passo importante, sarebbe interessante fare una cena gustosa ma leggera, in modo da dare l'opportunità al nostro organismo di digerire alla svelta e poi di avere un riposo idoneo.
Senti, ma l'orario massimo oltre il quale non andare per cenare?
Allora, sarebbe quello delle 7:30, però non per tutti è fattibile, quindi per questo...
C'è Roberta che apre le mani.
Esatto, lo so, ma non solo Roberto, perché anche io adesso che ho degli impegni alla sera non riesco tanto a rispettare questa cosa, ma cerco di rispettare la modalità, quindi magari prepararmi una zuppa piuttosto che una verdurina lessa con un po' di pesce, quindi tenere comunque una cena leggera in modo di poter riposare poi bene e sfruttare i benefici del riposo notturno.
Ok, secondo punto trovato. Terzo punto.
Il terzo punto consiglierei il respiro consapevole, che è una pratica che a me piace molto, mi aiuta molto sia al mattino ma alla sera, anche alla sera, proprio per portare, per lasciare andare la sera la pesantezza della giornata, le preoccupazioni, quindi mettersi lì in tranquillità, portare attenzione al proprio respiro e contare fino a 21 potrebbe essere una pratica facile da fare, che porta necessità di poco tempo ma che porta benefici importanti.
Bene, quindi abbiamo detto movimento, alimentazione e respiro consapevole.
Sì.
Bene, bene, grazie, me lo segno perché anch'io poi insomma predico bene e non sempre insomma sono attenta e precisa su queste cose. Senti Carmen, però tu mi raccontavi che non sei sempre stata così, no? Soprattutto quando giocavi, diciamo che la pausa autogrill era anche un po' un'occasione per acquistare junk food, no? Come si dice?
Sì, sì, per me sì, era una festa la fermata. No, non è sempre stato così, questa attenzione verso il cibo sano, verso uno stile di vita che segua insomma certe regole, l'ho acquisita col tempo, l'ho acquisita quasi fine alla mia carriera sportiva e poi con gli studi l'ho approfondito e mi è piaciuto molto di più, l'ho portata avanti con molta più attenzione. E quindi sì, è stata una cosa, diciamo, un cambiamento che ho fatto andando avanti con gli anni.
Senti Carmen, ma mangiare e guardare la TV non è proprio, diciamo, una cosa positiva, vero?
Ecco, guarda, grazie per questo, questo passaggio, questa alzata, non mi resta che schiacciare, sì, importantissimo, è un aspetto molto molto importante, perché dedicarsi al pasto, a che sia il pranzo, che sia la cena, in tranquillità, assaporare il cibo, far sì che il pasto diventi quasi un momento, diciamo, meditativo, un momento per noi stessi, è molto importante per il modo in cui il nostro corpo riesce a nutrirsi, perché già creare un'atmosfera di tranquillità, di pace, di armonia, sicuramente il nostro corpo sta meglio e più predisposto ad accogliere ciò che gli viene dato. In un'atmosfera di tensione, di telegiornali che portano solo brutte notizie, di litigio, ecco che allora non è proprio il massimo per godersi il cibo e rendere questo un gesto quotidiano, insomma, quasi sacro.
Esatto, quasi sacro, e anche quando appunto, no, si ringrazia il cibo, no? C'è questo gesto molto bello che fanno le arti orientali, che noi non facciamo, ma anche quello potrebbe essere davvero un momento per ritrovarsi, no? Per essere proprio lì e consapevoli su quello che si sta facendo e celebrare anche il cibo che si sta mangiando.
Esatto, perché se tu pensi, si dice no, spesso che noi siamo il cibo che mangiamo, ed è vero, perché alla fin dei conti ciò che mangiamo si trasforma nel nostro corpo, diventa la nostra carne, il nostro sangue, i nostri muscoli. Quindi rendergli omaggio, ringraziarlo è davvero importante, perché diventa una parte di noi, viene trasformato e diventa una parte di noi. Quindi per questo il momento del pasto si parla a volte, no, di renderlo sacro, una sacralità, anche perché ha un senso, secondo me.
Certo. Carmen, tu che rapporto hai con il tempo che passa, con la bellezza che, ahimè, per tutte noi, no? Cambia, si trasforma.
Diciamo che ho un buon rapporto, ecco, perlomeno cerco. È chiaro che ci si guarda allo specchio, no? E quasi da un giorno all'altro dici, ma quasi non ti riconosci, no? Perché poi il corpo sembra quasi tutto uguale, fino a un certo punto, poi da un giorno all'altro sembra che cambi tutto, no? È il
Sì.
capello bianco, è la ruga, è questo, eh? Però ho imparato, Barbara, di guardarmi allo specchio e apprezzare, no? Apprezzare ciò che vedo e ringraziare. Quindi anche se c'è una ruga, è chiaro che non è che è il massimo, però la prendo come segno di saggezza, di vita vissuta, e cerco di fare pace con il tempo che passa,
Anche
perché
perché sì, diciamo
è
che
la
no.
natura, è la vita, è parte della vita, quindi apprezzare per quello che c'è, secondo me, ci aiuta di star meglio con noi stessi soprattutto.
Carmen, siamo quasi alla fine della nostra chiacchierata, allora ti chiedo quali sono i tuoi progetti futuri?
I progetti futuri riguardano, come ti dicevo, gli workshop e ritiri di cui tu sei partecipe, no? Con Fuoricampo 11. Mi piacerebbe molto organizzare, riorganizzare il nostro Restart, Ricomincio da me, che è un progetto che parla appunto di benessere, di stile di vita sano. L'abbiamo chiamato così proprio perché il punto centrale siamo sempre noi, quindi per ogni cambiamento che vogliamo vedere nella nostra vita, bisogna ripartire sempre da se stessi. E quindi i miei progetti futuri sono quelli di riorganizzare questi workshop e questi ritiri per, insomma, portare questo pensiero a più persone possibili.
E come abbiamo fatto la volta scorsa, ci collegheremo e racconteremo proprio dove andremo, no? Con i prossimi progetti. E, bene, Carmen, io ti ringrazio moltissimo per essere stata qui con me. Vi ricordo che potete contattare Carmen sul sito carmenturlia.net e io vi suggerisco di andare a vedere questo bellissimo sito perché racconta molto bene la visione di Carmen, un po' l'abbiamo anticipata oggi. Vi ricordo che potete riascoltare questa puntata sabato in replica alle ore 11 sempre qui su 101.3 FM oppure in streaming sul sito ufficiale di Linea Radio, sull'app di Linea Radio oppure sul mio sito barbarafontanesi.com. Alla regia con me ringrazio Roberta Ferrocina che saluto.
Ciao.
Ciao Robby, noi ci sentiamo alla prossima puntata e mi raccomando, non smettete mai di giocare. Ciao!